2 modulo il ruolo del cliente nella Customer Excellence e il cliente. Dopo questo excursus sulla natura dei servizi e su quali siano le caratteristiche del cosa proponiamo e vendiamo al mondo, è giunto il momento di guardare da vicino la figura principale di tutto il processo di vendita, chi manda avanti l'economia e la vita di molti di noi, il cliente. Sai perché ci sono aziende che riescono a raggiungere dei livelli di successo irripetibili con i propri clienti? Alla base di ogni comportamento strategico c'è una mentalità, un'attitudine psicologica a considerare il semplice acquirente come qualcosa, o meglio, qualcuno di più. Il cliente diventa una persona a cui teniamo sul serio, che consigliamo e supportiamo con la nostra competenza e professionalità. Spesso chi promuove un servizio, un prodotto, l'azienda, se stesso, compie un errore molto comune, è completamente focalizzato su di sé, mentre il focus eccellenza è sull'altro, il cliente esterno ma anche interno. Per prima cosa la tua attenzione dovrà slittare dall'io al tu, dalla prima posizione alla seconda posizione della programmazione neurolinguistica. Finché si rimane nell'io si considerano le situazioni, e si stanno vivendo dal proprio punto di vista. Completamente calati nelle proprie emozioni, quando invece ci si sposta al tu, si riesce a guardare lo stesso avvenimento da una prospettiva diversa, quella dell'interlocutore. Solo quando ci si mette nei panni dell'altro si comprendono le sue ragioni e le motivazioni, che guidano determinati comportamenti. Le esigenze del cliente, in una cornice eccellente, vengono sempre prima delle proprie, solo così ti accorgerai che ciò di cui l'altro ha bisogno spesso è inferiore a quanto dichiara di volere. E in questa acquisizione di consapevolezza, ti renderai conto che il tuo ruolo è legato a risolvere i problemi che i tuoi interlocutori hanno o potrebbero avere se non godranno dei benefici del tuo prodotto barra servizio. Riconoscere l'impatto che il tuo business ha sulla vita delle persone che incontri quotidianamente può essere un modo per iniziare a considerare il tuo lavoro in un'ottica di aiuto, sostegno, maggiore sicurezza e arricchimento del benessere altrui. Inizia a scaldare i neuroni pensando a qual è il tuo settore di business. Se ora ti chiedessimo, in che settore lavori, tu cosa risponderesti? Di solito si tende a sintetizzare il concetto con una parola o poco più. Le risposte potrebbero essere lavoro nel mondo delle assicurazioni, nelle risorse umane, nel commercio, nel turismo, nel settore informatico. Queste risposte vanno benissimo per una questione di sintesi e di praticità nei dialoghi comuni, ma nell'ottica di eccellenza c'è bisogno ovviamente di qualcosa in più. È importante che tu abbia una tua visione interna di quello che è il tuo business, e che a differenza degli esempi appena citati, non sia costruito in termini di prodotto o servizio, ma nell'ottica del cliente. Facciamo un esempio per comprendere meglio. Mettiamo il caso che il tuo lavoro sia quello di produrre tende, la definizione standard del tuo business sarebbe lavoro nell'industria tessile oppure produco e commercializzo tende. Queste risposte sono concentrate sul prodotto, cioè su quello che tu materialmente realizzi, sul processo, che ti compete. Prova adesso ad allargare la visuale, a comprendere cosa succede dopo che le tende sono uscite dalla tua fabbrica, cosa ne fanno le persone che le acquistano. A chi ti chiede in che settore lavori puoi sempre dire che lavori nel settore tessile. Ma che effetto diverso fa nella tua testa rispondere a questa domanda dicendo per esempio, che lavori nel settore della regolazione della luce e della creazione della giusta atmosfera? Dunque, pensa qual è il tuo settore di business in relazione alla percezione che ne hanno i clienti o i prospect e metti per iscritto la tua nuova definizione, evidenziando ciò che puoi fare per aiutare i tuoi interlocutori, per capire meglio le loro esigenze, per farli sentire accolti e compresi. Questa breve esercitazione rappresenta la precondizione per rendere i tuoi clienti partner per la vita. Se ti aspettavi tecniche concentrate unicamente sul portafogli dei customer, siamo ben contenti di aver deluso le tue aspettative. Punta al cuore e alla mente dei tuoi interlocutori e riuscirai ad arrivare anche ai loro soldi, e non una volta sola. Questo è il nostro credo di fondo. Il cliente eccellente diventa un amico, e si fida e si affidate, ricordandoti a lungo e parlando bene di te agli altri, perché soddisfatto completamente di ciò che ha trovato nella tua organizzazione. Il tuo compito è trasmettere ai tuoi futuri soci in affari, che loro sono importanti ed il loro benessere viene prima di tutto, per te. Tu sei colui che è in grado di creare valore e contribuire al loro benessere, prendendo parte alle loro decisioni emotive, garantendo comfort e affidabilità attraverso il tuo servizio. Avere un atteggiamento competitivo e orientato al cliente, avere la propensione a instaurare relazioni commerciali durature, avere la coccola al cliente nel DNA, in una parola avere un atteggiamento customer excellence, parte da un'attitudine, da un atteggiamento mentale, proprio come ti dicevamo qualche riga fa, che si rispecchia anche nelle parole, che utilizziamo quotidianamente. Lo stesso concetto può essere espresso in modi differenti e scegliendo una parola specifica, un'espressione invece che un'altra fra tutte le varianti possibili, rendiamo visibile e percepibile a noi stessi e agli altri un frammento di quell'attitudine profonda. Per esempio nel gergo comune si dice acquisire un cliente oppure i nostri clienti. Queste parole esprimono un'idea di fondo di possibile possessività nei confronti del cliente e come conseguenza un probabile atteggiamento statico verso i clienti considerati oramai acquisiti e nostri. Un cambio di paradigma, che fa virare fin da subito verso un'attitudine eccellente è quello di considerare che i clienti non sono nostri, cioè non di nostra proprietà come potrebbe essere della merce in magazzino, i clienti non si acquisiscono come si potrebbe fare con una società concorrente, piuttosto transitano dal nostro portafoglio, dal nostro database e tendono a restare con noi un periodo di tempo, che varia a seconda di come ci relazioniamo con loro. Parlare quindi di attuali clienti, dimostra la consapevolezza di non considerare la partita chiusa, segnala un atteggiamento dinamico e volto al mantenimento del cliente. Infatti in molti sanno e dicono che acquisire un cliente, attrarlo a noi per una volta è facile, la sfida sta nel mantenerlo. Consapevolezza, focus e azione. Cominciare a ragionare in questo modo vuol dire semplicemente accedere ad un nuovo mondo. Un po' come entrare in un livello superiore di un videogioco, affacciarsi su una nuova prospettiva in cui si è sempre consapevoli, che i clienti, anche quelli fidelizzati, ci mettono costantemente alla prova e si chiedono spesso se valga la pena di continuare a fruire dei nostri prodotti barra servizi o se non sia più conveniente rivolgersi ad altri. È inutile nascondere la testa sotto la sabbia e fingere di vivere in una condizione di monopolio in cui l'unica alternativa, che i clienti e i prospect hanno rispetto al nostro prodotto barra servizio è il nulla. Prendere coscienza della volubilità, o più correttamente, della possibilità e capacità di scegliere dei clienti vuol dire compiere un atto di coraggio e di onestà verso noi stessi e le persone, che lavorano al nostro fianco. Vuol dire guardare in faccia la realtà e soprattutto agire di conseguenza. La consapevolezza fine a se stessa può essere anche scoraggiante, ma valutandola sotto un'ottica eccellente essa è il primo passo per l'azione, è il motore propulsore verso il miglioramento costante della qualità. Se vuoi ottenere risultati diversi e migliori con i clienti, che già ti conoscono, se vuoi che le tue percentuali di chiusura siano più alte, se vuoi che siano gli stessi clienti a farti pubblicità, se vuoi deliziare la tua clientela, se vuoi migliorare in un qualunque aspetto che riguardi la qualità, allora devi iniziare a pensare in una nuova maniera, devi inforcare gli occhiali della customer excellence. Questo nella pratica vuol dire cominciare a ripensare da capo a tutto il processo commerciale, ponendoti delle domande chiave molto semplici all'apparenza, ma di fatto molto profonde. Spesso infatti etichettiamo delle domande come banali salvo poi renderci conto che è proprio la risposta a quegli interrogativi a darci le giuste coordinate nella nostra attività professionale come nella vita privata. Non c'è bisogno di porsi questioni altamente filosofiche e intricate, il segreto sta nel chiedersi cose semplici e rispondere in maniera chiara e diretta, senza giri di parole. Il primo passo verso questa nuova consapevolezza si può denominare focus interno e consiste nel fare mente locale su cosa significa per te il tuo lavoro, quali sono i valori importanti nel rapporto con la clientela, quali le parole chiave, cosa è necessario e cosa no in una relazione duratura con un cliente. Analizziamo questi aspetti uno per volta. Come dicevamo prima, si tratta anche di ripensare alle parole che utilizzi quotidianamente e al loro vero significato per te, perché dietro al modo di chiamare le cose, si nascondono mille possibili attitudini verso il concetto che quelle parole rappresentano. Ragionando in maniera più pratica, basta pensare al fatto che spesso quando si intraprende una nuova attività in proprio o quando si inizia un nuovo lavoro, le cose da fare sono così tante e l'entusiasmo è tale che non ci si sofferma molto a lungo, alle volte non ci si sofferma affatto, a riflettere sui nostri veri obiettivi in quello specifico ruolo, sui valori su cui è fondato il nostro lavoro, sul significato che ha per gli altri ciò che noi facciamo, su cosa rappresentano per noi gli altri soggetti che fanno parte del processo, colleghi, clienti, fornitori. Non è mai troppo tardi per fermarsi e focalizzarsi su alcuni aspetti chiave. Il cliente esterno. Tutti noi abbiamo una definizione di cliente. Il cliente è colui che entra in un negozio per comprare qualcosa, è colui che ha usufruito o si accinge a fruire di un servizio da noi fornito. Secondo il dizionario Garzanti, il cliente è chi frequenta abitualmente un negozio, un bar, un ristorante, un albergo e similari, e anche chi si serve abitualmente dell'opera di un professionista o artigiano. Queste sono definizioni sicuramente corrette e calzanti da un punto di vista semantico, ma allo stesso tempo alquanto asettiche e incomplete in una prospettiva di customer excellence. Diciamo che rappresentano le condizioni minime e sufficienti affinché una persona si possa chiamare cliente, ma non esauriscono il concetto dal punto di vista relazionale, e qui non si tratta di caratteristiche accessorie. Parti quindi dalla definizione del dizionario e inizia ad arricchirla e personalizzarla, rispondendo per iscritto a queste semplici domande: che cosa rappresenta per te un cliente? Come vuoi che sia trattato un cliente, o potenziale tale? Qual è la tua funzione nei suoi confronti? Cosa ne sarebbe della tua attività senza i clienti? Che età hanno o vuoi che abbiano i clienti della tua attività? Cosa può desiderare il cliente dal tuo prodotto barra servizio? In che modo puoi rendere l'acquisto del tuo prodotto barra servizio indimenticabile agli occhi del cliente? E se il cliente fossi tu, cosa cercheresti dal tuo prodotto barra servizio? Cosa ti farebbe sentire unico? Cosa ti indurrebbe a tornare dallo stesso fornitore? Per ricevere cosa, da un prodotto barra servizio, saresti disposto a pagare di più? Ti consigliamo di prendere un blocco, un quaderno o di aprire un file dove annotare tutte le risposte, le osservazioni e le riflessioni che stai facendo leggendo queste pagine. Alla fine avrai un vero e proprio diario di bordo con tutte le tue osservazioni sugli aspetti più importanti per intraprendere il cammino della customer excellence e ti stupirai del risultato. L'insieme delle risposte che hai appena dato ti aiuterà e ti sarà da guida per rispondere all'interrogativo più cruciale, che trovi qui di seguito. A questo punto infatti sei pronto? Qual è la tua definizione di clienti? Sono molte le definizioni possibili, ce ne sono di più funzionali e di meno adatte, indubbiamente è fondamentale avere ben chiaro in mente quale sia l'idea che ciascuno di noi ha dei propri clienti, perché solo in questo modo si può comprendere se e come applicare delle azioni correttive nel nostro marketing. Condividiamo con te alcune delle risposte alla domanda: chi è per te il cliente? Per esempio, Antonio, titolare di un'agenzia di telefonia mobile, definisce i suoi clienti come bambini bisognosi di costanti cure, di coccole, Perché esattamente come i bambini i clienti piangono se vengono, o si sentono, trascurati. Il cliente di Antonio deve sentire una presenza continua e le coccole, che preferisce sono gli aggiornamenti costanti riguardo alle nuove offerte, alle diverse possibilità di risparmiare sul piano tariffario. Per Guido, imprenditore nel settore immobiliare, il cliente è una persona con i suoi problemi, i suoi pensieri e il suo ceto sociale. Non si può trattare con un cliente senza tenere in considerazione la persona, e c'è dietro con tutte le componenti emotive, che possono essere legate alla vendita o all'acquisto di un immobile. Se a parole siamo tutti consapevoli del fatto che le aziende esistono e fioriscono finché ci sono clienti, che l'offerta di prodotti e servizi deve essere orientata a loro, che è il cliente, e se fa il mercato, nel concreto come decliniamo questo principio? Le nostre azioni sono congruenti con questo credo? Dunque possiamo dichiarare consapevolmente che priorità delle aziende eccellenze sono i clienti consolidati e soddisfatti. Perché solo i clienti soddisfatti continuano a comprare. La competitività dell'azienda si fonda sulla capacità di mantenere la clientela attuale e acquisire nuove quote di mercato. Il cliente oggi è consapevole dei suoi diritti, del potere che ha con il suo acquisto, è più selettivo, informato, esigente, ha molte alternative e possibilità di scelta meno male che Michelangelo ci aiuta. La perfezione è fatta di dettagli. Mentre Oscar Wilde affermava che non c'è niente di più necessario del superfluo, beh, noi crediamo che si arrivino a notare i dettagli solo quando il bisogno primario è stato soddisfatto, dunque, dopo aver esaudito l'esigenza del cliente, per fare la differenza, è importante curare i particolari, che possono far innamorare il cliente di voi. E l'attenzione ricevuta deve diventare un'abitudine così piacevole da trasformarsi, agli occhi di chi la riceve, necessaria, proprio come sosteneva Oscar Wilde. Il cliente o prospetta è il nostro re, è il centro, il primo e l'ultimo pensiero, cui dovrebbe, uso il condizionale solo per scrupolo, poiché immagino che tu che stai leggendo, ragioni già in quest'ottica, dirigersi tutta la nostra attenzione. Ti ritrovi anche tu in questo credo? Il cliente è la persona più importante che ci sia. Non è un numero, né un problema da risolvere, è una persona con un nome ed un'anima. Non è lui a dipendere da noi, siamo noi che dipendiamo da lui. Il cliente non rappresenta un'interruzione del nostro lavoro, né è piuttosto lo scopo. Non gli facciamo un favore dedicandogli il nostro tempo e la nostra attenzione, è lui che ci fa un favore dandoci l'occasione di conquistare un partner fedele. Ecco chi è il prospetto, il cliente. Lo stato mentale in cui ti trovi quando hai a che fare con gli altri è fondamentale, all'interlocutore arriva, in maniera più o meno consapevole, la predisposizione a costruire qualcosa con lui oppure l'insofferenza mascherata con un sorriso finto. Ti è mai capitato di avvertire che un commesso o un ristoratore ti stessero dedicando il loro tempo, malvolentieri e senza ascoltarti realmente, trattandoti con superficialità, finta cortesia o presunzione? A molti sarebbe utile mettersi nei panni dell'altro per capire cosa fare per far scappare i neoclienti e non vederli tornare mai più. Qui si concentra la customer satisfaction e, ovviamente, anche l'eccellenza. La percezione che il cliente ha di cosa gli proponiamo vale più di ogni nostra previsione o aspettativa. Possiamo credere di aver capito al volo l'interlocutore, cogliendo i suoi bisogni latenti e conquistandolo per sempre. Se l'interlocutore invece si è sentito pressato nella scelta ma nonostante tutto ha acquistato il cappotto, che gli è stato proposto senza dire nulla, stai pur sicuro che quel cliente non lo rivedrai più e magari darà vita ad un passaparola negativo, pur avendo acquistato e non essendosi lamentato. Proprio perché non è semplice comprendere in modo inequivocabile la soddisfazione degli altri, per offrire un servizio eccellente è importante imparare a chiedere e sondare abitualmente il livello di gradimento dei clienti. Condizione perché tutto ciò avvenga è la condivisione dell'importanza del cliente all'interno dell'organizzazione. Tutto deve essere in funzione del cliente e solo dopo dell'organizzazione. Il sistema deve essere strutturato in modo che l'azienda possa adempiere ai bisogni del cliente nel miglior modo possibile. A questo punto potrà esserti utile mettere alla prova il grado di rilevanza del cliente, sia per te che per la tua organizzazione, rispondendo alle seguenti domande: quante volte a settimana ti fermi a pensare all'impatto del tuo lavoro nella vita dei clienti, interni ed esterni? In una scala da 1 a 10, quanto è importante per te ricevere un feedback sul tuo operato? Da parte dei tuoi clienti, interni ed esterni, quante persone fra i tuoi colleghi sono realmente consapevoli che sono i clienti, e non l'azienda, quelli che garantiscono loro lo stipendio? Ovviamente non sempre è facile avere o mantenere un atteggiamento positivo e orientato al cliente in maniera così profonda. Anche quando i valori sono allineati, ci possono essere dei momenti di difficoltà oppure più semplicemente la quotidianità e l'esigenza di concentrarsi su piccole cose ci può portare a perdere di vista gli obiettivi più ampi. Come fare? La chiave di volta sta nella proattività e nella responsabilizzazione. Nel momento in cui un lavoratore non si sente utile al prodotto finale, quando deve eseguire delle operazioni in maniera meccanica, quando viene repressa la sua creatività, ecco che nasce la demotivazione e la scarsa attitudine alla customer excellence. Quando invece c'è la possibilità di assumere un atteggiamento proattivo, c'è accento acuto reciproca soddisfazione per cliente e per il professionista. L'azienda che fornisce il servizio assume un vantaggio competitivo. Certo, è vero, in alcuni casi è necessario avere delle procedure, ma bisogna ricordare che se non ci sono eccezioni non ci sono neanche clienti contenti. Solo dei collaboratori autonomi e responsabili possono fare delle eccezioni e quindi possono deliziare i clienti. Il cliente interno, magari non proprio tu che stai leggendo, ma tra i tuoi amici barra colleghi barra soci ci sarà qualcuno che avrà qualche difficoltà iniziale a considerare clienti anche coloro che non comprano direttamente il tuo prodotto o il tuo servizio. Già perché per cliente interno si intende colui che collabora con l'azienda e se ne fa un'idea dall'interno. Colleghi, impiegati, responsabili, amministratori delegati, operai, fattorini, venditori, tecnici, fornitori vivono quotidianamente le relazioni ufficio-ufficio, reparto-reparto, divisione-divisione, ricalcando in un certo senso il rapporto cliente-fornitore. I primi ad entrare in contatto con l'azienda sono proprio tutti quelli che per l'azienda lavorano e che hanno modo di scrutare dove nasce il prodotto barra servizio che verrà venduto ai clienti esterni. E se l'eccellenza è rivolta al rapporto con i clienti, non può esimersi dal deliziare e valutare anche il benessere e la soddisfazione interna. Partendo dal clima interno, per raggiungere l'eccellenza, tappa obbligata è passare il primo grande esame della valutazione del personale dell'azienda stessa. Tra poco ti parleremo della qualità totale e di come abbia da tempo rivoluzionato il business. Per chi ne ha seguito i dettami, ora vogliamo che tu acquisisca consapevolezza dell'importanza e delle ripercussioni del lavorare in un clima aziendale positivo, collaborativo, stimolante, in linea con i propri valori. Ognuno di noi ha una scala di valori. Cosa è importante per te sul lavoro? Cosa non deve mancare? Soldi, possibilità di carriera, acquisizione di sempre maggiori competenze, informalità, fiducia, collaborazione, stabilità, trasferte, etica. Per capire davvero cosa è importante per te e per farlo in maniera sistematica, rispondi per iscritto alle seguenti domande: quanto è importante per te essere eccellente? Perché esiste il tuo lavoro? Perché fai proprio questo lavoro? Quali cose che sai già fare deliziano particolarmente i tuoi clienti? Cosa puoi fare per migliorare la tua attitudine al cliente? Le prime tre domande sono orientate a far emergere le tue passioni e i tuoi valori, ovvero ciò che per te è veramente importante nel tuo lavoro, le parole chiave che ti hanno motivato a intraprendere questo tipo di carriera, e che probabilmente ti motivano e ti danno la forza anche nei momenti difficili. Nelle risposte che hai dato troverai delle parole che hanno una valenza molto forte per te. Forse ce ne saranno anche alcune ricorrenti, in ogni caso tu sai bene quali sono quei concetti che risvegliano in te particolare passione, senza i quali sentiresti che il tuo lavoro sarebbe svuotato di ogni significato. Cerca quelle parole con una penna di un colore che ti piace, possibilmente del tuo colore preferito, se vuoi trascrivile su un foglio a parte e ricordati che quelle costituiscono il tuo credo, la base fondamentale della tua motivazione, la bussola che potrà orientarti di giorno e di notte, con la burrasca o con la bonaccia. Conoscere e tenere a mente i valori importanti nella tua relazione con i clienti ti sarà d'aiuto nei momenti di incertezza, perché quando il valore è chiaro è molto più semplice agire di conseguenza, è meno complesso scegliere fra due o più opzioni, è intuitivo comprendere qual è la strada migliore per te. Le ultime due domande a cui hai appena risposto ti hanno invece fatto focalizzare sulle tue capacità, su ciò che sai fare e su quello che puoi migliorare. Le tue risposte costituiscono quindi una descrizione della situazione attuale ed una bozza di piano di crescita. In questo modo hai già individuato i passaggi fondamentali per costruire la tua strada verso la Customer Excellence. Finora abbiamo concentrato l'attenzione sui tuoi valori personali e sulle tue capacità, ma a meno che tu non lavori da solo, focus interno vuol dire anche rivolgere l'attenzione all'interno dell'azienda, della cooperativa, dell'associazione, della società, dell'organizzazione, dell'agenzia o dell'istituzione in cui lavori. Le organizzazioni di tutti i generi, pubbliche o private, a scopo di lucro e perfino no profit, sono spesso inclini a pensare moltissimo a ciò che c'è al loro esterno, a come si posizionano sul mercato, alle nicchie da scoprire o ai progressi della concorrenza. Tutto ciò è realmente importante, anzi fondamentale, ad una condizione, che prima di dedicare tempo e energia a tutte queste attività imprescindibili, ci sia chiarezza all'interno. Così come hai individuato i tuoi valori e le capacità che contraddistinguono te come persona, allo stesso modo puoi fare un percorso analogo per portare alla luce e far emergere quegli stessi aspetti relazionati all'organizzazione per cui lavori o di cui sei a capo. Questo processo può essere svolto da chiunque, non è necessario essere il titolare dell'attività o far parte del top management. Ovviamente in questi ultimi due casi si ha una visibilità diversa e forse si avrà una maggiore possibilità di manovra per mettere in atto eventuali cambiamenti suggeriti dal lavoro di focus. In ogni caso, qualunque sia il tuo ruolo e la tua posizione, vale la pena di soffermarti sull'immagine che hai della tua azienda o organizzazione, sui valori che percepisci, sulle attività che la contraddistinguono e per le quali è rinomata, così come su quelle che potrebbero essere migliorate, perché la percezione che tu hai è molto probabilmente la stessa che l'organizzazione proietta verso l'esterno, verso il mercato, verso i prospect e i clienti, verso i fornitori e verso tutti gli stakeholder. Armato nuovamente di carta e penna o di PC adesso puoi rispondere alle seguenti domande, sempre con impegno e attenzione e ricordando di annotare quelle che sono le tue opinioni personali e non quelle che ritieni essere le risposte che darebbero i tuoi colleghi o i tuoi superiori. Quanto è importante per la tua organizzazione essere eccellente? Perché esiste la tua organizzazione? Perché operate proprio in questo settore / segmento? Di mercato. Quali cose, fra quelle che già fate, deliziano particolarmente i vostri clienti? Cosa potete fare per migliorare l'attitudine al cliente? Perché è importante sapere queste cose riguardo alla propria azienda? Principalmente perché è un modo per essere consapevoli delle priorità effettive. Oramai quasi tutte le organizzazioni che puntano al miglioramento hanno la propria dichiarazione di mission, lo scopo dell'azienda, il motivo per cui esiste, e vision, il sogno, nonché un'enunciazione dei valori a cui si ispirano. Questo perché, condividendo dei valori, uno scopo e un sogno con tutti i collaboratori, è più semplice rimanere motivati, focalizzati e trasmettere questa tenacia e determinazione anche all'esterno. Detta così sembra qualcosa di molto semplice. Basta capire velocemente cosa è importante per me, trovare un'azienda che rispecchi questi valori, condividere mission e vision ed il gioco è fatto. Diciamo che a volte ci vogliono mesi per allineare tutte le persone che costituiscono un'azienda sui valori e sulla missione da portare avanti. Questo accade perché non sempre si scelgono i collaboratori con criteri univoci e condivisi da tutti, ma qui entriamo nel complesso e interessantissimo perimetro della gestione, motivazione e sviluppo del personale e non è il caso, a meno che tu non sia disposto a vedere almeno raddoppiare il numero delle pagine di questo testo. La vera questione è che molte delle dichiarazioni aziendali non corrispondono all'effettiva realtà, perché il percorso che porta alla loro formulazione è stato svolto solo dal top management, che poi pretende di calare questa verità su tutti i dipendenti. Di fatto non importa cosa ci sia scritto sulla homepage, non è rilevante ciò che è stato incorniciato e affisso in sala riunioni, non ha senso quello che viene proclamato dalla casa madre o dal titolare, se poi le azioni quotidiane non sono allineate con quei principi. Per questo motivo quando la Max Formisano Training viene chiamata a sviluppare il cosiddetto processo di envisioning, questa attività viene fatta facendo in modo che la partecipazione al percorso sia la più estesa possibile. Per lo stesso motivo è di fondamentale importanza che tu faccia la tua parte adesso. Giusto per avere un'idea più concreta di cosa stiamo parlando, ecco qui alcuni esempi tratti dai siti di alcune fra le più conosciute aziende a livello nazionale e internazionale. SDA Express Courier, chi siamo? Vogliamo essere il tuo partner di fiducia. Questo per noi di SDA Express Courier, significa immedesimarci nelle tue esigenze garantendoti precisione, velocità e facilità d'accesso a molteplici ed evoluti servizi, fruibili anche online. I nostri continui investimenti in tecnologia e sistemi informatici per la gestione logistica, distributiva e per la vendita a distanza, sono la testimonianza tangibile della volontà di esserti vicino, in tempo reale e con un semplice clic, SDA Express Courier. Philips Vision 2010 punta a trasformare Philips in un'azienda sempre più market-driven e people-centric con una struttura che riflette pienamente i bisogni dei clienti e dei consumatori, oltre ad aumentare il valore degli azionisti. Il caffè è la nostra missione, grazie al nostro entusiasmo, al nostro lavoro in team e ai nostri valori, vogliamo deliziare tutti coloro che, nel mondo, amano la qualità della vita, attraverso il migliore caffè che la natura possa offrire, esaltato dalle migliori tecnologie nonché dall'emozione e dal coinvolgimento intellettuale, che nascono dalla ricerca del bello in tutto quello che facciamo. I nostri valori, il nostro valore guida è la ricerca della perfezione, ovvero la passione per l'eccellenza, intesa come amore per il bello e il ben fatto, e l'etica, intesa come costruzione di valore nel tempo attraverso la sostenibilità, la trasparenza e la valorizzazione delle persone. Vogliamo migliorare la qualità della vita dei nostri stakeholder, guidati dalla passione in tutto quello che facciamo. Vision, vogliamo essere, nel mondo, il punto di riferimento della cultura e dell'eccellenza del caffè. Un'azienda innovativa, che propone i migliori prodotti e luoghi di consumo e che, grazie a ciò, cresce e diventa leader dell'alta gamma. È anche fondamentale riguardare e aggiornare le dichiarazioni di missione e visione nonché la lista dei valori, affinché non restino delle parole vuote di significato, affinché si dimostrino una fotografia autentica e attuale dell'organizzazione a cui si riferiscono. Per questo motivo alla Max Formisano Training abbiamo di recente revisionato il lavoro fatto circa 2 anni fa ed ecco il risultato. Missione, Influenziamo lo stile di vita di tutti coloro che entrano in contatto con il nostro mondo, con la forza dell'esempio e della coerenza. Offriamo esperienze formative di entusiasmo contagioso, passione ed emozioni, cavalcando l'onda dell'innovazione e della tecnologia, valorizzando l'unicità e offrendo un sorriso a ciascuno. Visione: ci muoviamo verso l'arricchire le nostre vite e quelle altrui contribuendo, in posizione di leadership, ad affiancare e formare nuovi formatori ed a diffondere la formazione multimediale. Valori, etica e trasparenza 1. Ci diciamo le cose in faccia con rispetto 2. Ammettiamo i nostri errori 3. Non promettiamo ciò che non possiamo mantenere 4. Sappiamo dire no a situazioni e persone con valori non etici 5. Offriamo delle partecipazioni gratuite ai nostri corsi ad ONLUS e associazioni no profit rispetto 1. Diamo importanza all'ascolto dell'altro 2. Rispettiamo lo spazio, il lavoro ed i valori altrui 3. Siamo puntuali nelle scadenze con clienti, partner, fornitori e colleghi coerenza e passione 1. Focalizziamo priorità e obiettivi, focus, e poi agiamo, IC, 2. Dedichiamo del tempo fuori dell'orario di lavoro per corsi, studio e progetti importanti 3. Trasmettiamo passione con tutto il nostro comportamento verso coloro che si relazionano con noi con divisione 1. Condividiamo con il gruppo informazioni e notizie, che riteniamo importanti 2. Coinvolgiamo persone a noi caro ospitandole ad eventi significativi 3. Condividiamo i segni distintivi dell'azienda, contribuendo, così, ad essere riconoscibili crescita 1. Partecipiamo ad attività formative interne ed esterne 2. Non ci fermiamo alla formazione teorica e passiamo alla profondità dell'azione 3. Organizziamo momenti formativi per condividere le nostre passioni divertimento 1. Ricerchiamo forme creative e divertenti di formazione e di comunicazione 2. Non ci prendiamo troppo sul serio se dichiarazioni di questo genere vengono imposte dall'alto, ovvero non sono il risultato di un processo di elicitazione condiviso. Ciò che accade è che si realizzano delle incongruenze o addirittura delle schizofrenie. L'incongruenza principale è fra ciò che si dichiara e ciò che in realtà si fa. È questo secondo aspetto quello che genera un'impressione, un'idea, una percezione nella mente dei clienti, dei prospect, dei fornitori e in generale degli stakeholder. Il concetto è noto fin dai tempi di Aristotele, il quale infatti disse: siamo ciò che facciamo ripetutamente. L'eccellenza dunque non è un'azione, ma un'abitudine. Non importa dire che per la nostra azienda il cliente è al primo posto, se poi per esempio non c'è un customer service atto a supportare tutte le richieste in tempi accettabili. In maiuscola. Clienti non si sentiranno al primo posto per il semplice fatto che un'azienda lo dichiara o perché saltuariamente e in maniera del tutto casuale si verificano dei picchi di eccellenza. L'opinione pubblica sarà positiva solo e unicamente se il trattamento che i singoli clienti riceveranno farà veramente e concretamente percepire l'importanza enunciata nella dichiarazione. Altra schizofrenia tipica è quella fra i valori dichiarati ed il sistema premiante utilizzato per incentivare e motivare i lavoratori, come per esempio i premi di produzione, ma esistono molte altre modalità premianti. Se a parole si esalta il lavoro di squadra e la condivisione, non ha senso assegnare i bonus in relazione ai risultati individuali. Se si dichiara di essere una realtà, che pone attenzione al dettaglio, che lavora in maniera artigianale, per cui ogni cliente è innanzitutto una persona ed è un mondo a sé stante, non è congruente premiare sulla base dei numeri. Questo step del focus interno si può chiamare focus interno collettivo, a differenza della prima fase di focus interno individuale, che hai affrontato, e serve a prendere consapevolezza dell'identità di gruppo, del chi siamo e dove vogliamo andare intesi in senso di organizzazione. Come per il processo individuale serve a prendere coscienza di dove si è e del gap rispetto al dove si vorrebbe essere. Immagina di avere una mappa molto aggiornata e precisa di una città da visitare. Si tratta di uno strumento di precisione, molto dettagliato, chiaro, di facile consultazione, pratico da utilizzare. Questa cartina ti fornisce tutte le informazioni più preziose e fondamentali riguardo alla toponomastica, alle attrazioni turistiche, ai mezzi di trasporto. Tutto ciò che tu possa desiderare sapere è a portata di mano. C'è solo un piccolo particolare. Non hai la più pallida idea di dove sei, non sai dov'è il nord e non sai esattamente dove andare. Le aziende si preoccupano giustamente di conoscere il mercato, di anticipare le tendenze, di innovare, di raccogliere dati sempre più minuziosi e dettagliati sulle preferenze dei consumatori, piuttosto che sulle nuove tendenze di marketing. Tutte queste attività sono essenziali e fondamentali e corrispondono alla realizzazione di una mappa minuziosa e dettagliata, senza la quale sarebbe impossibile muoversi. Per sapere dove si è come azienda, quali sono i punti cardinali e dove si vuole andare è necessario rivolgere lo sguardo verso se stessi perché è questa conoscenza, questo focus verso l'interno, che dà la possibilità di scoprire i valori, che ci danno le nostre coordinate attuali e ci guidano come una stella polare. Se quindi rispondendo all'ultima serie di domande hai trovato delle forti discrepanze, delle schizofrenie all'interno della tua organizzazione, il consiglio è quello di prendere seriamente in considerazione l'idea di intraprendere un percorso di envisioning condiviso. Finché tu rispondi da solo alle ultime domande che ti abbiamo posto, questo esercizio avrà il valore di portare alla luce le tue personali percezioni rispetto ai tuoi colleghi, ai collaboratori, al management, all'azienda, ai venditori e via dicendo. Un esercizio di questo tipo, pur essendo riferito all'organizzazione nel complesso, pur avendo ad oggetto un'entità collettiva, ha valenza soprattutto a livello personale e ti porta ad assumere la consapevolezza non solo di te stesso, ma anche di te in relazione agli altri e viceversa. Se, come immaginiamo, vuoi che l'effetto sia ancora più profondo e condiviso, ti basta coinvolgere in questo processo anche altre persone che lavorano nel tuo team, vedrai che i risultati positivi si estenderanno a macchia d'olio. Focalizzarsi verso l'interno non vuol dire solo riflettere su mission, visione e valori, significa anche pensare al cosiddetto cliente interno e a come ti relazioni con lui, perché è anche da questo che dipende il livello di qualità verso l'esterno. Chi sia il cliente interno l'abbiamo già visto, in estrema sintesi si tratta di qualunque altro reparto, settore che nel flusso di lavoro si trova sulla tua stessa linea e il cui lavoro dipende parzialmente, o totalmente, dal prodotto del tuo lavoro. Per esempio il reparto che elabora le buste paga è cliente interno dell'amministrazione del personale, perché quest'ultima deve comunicare assenze e permessi dei dipendenti affinché i cedolini siano compilati correttamente. In un supermercato l'addetto al banco salumi ha come cliente interno gli operatori alla cassa, perché i prodotti da lui pesati ed etichettati devono poi passare dalla cassa per il pagamento. Alcune relazioni di clientela interna sono molto evidenti, esattamente come quelle di cui abbiamo appena parlato negli esempi. Altre sono più difficili da individuare, nel senso e si riescono a vedere solo dopo una riflessione più attenta. Per esempio in un cinema le persone che lavorano al bar sono clienti interni di chi emette i biglietti, perché è dalla loro velocità nel lavoro che dipende l'afflusso degli spettatori al banco del bar. Ogni persona che voglia garantire la qualità del prodotto o servizio finale deve necessariamente intendere gli altri lavoratori a valle e a monte come i propri migliori clienti, perché solo in questo modo si può garantire una catena dell'eccellenza. Il lavoro di ciascuno si inserisce in un sistema globale e per quanto alle volte possa essere difficile collegare il proprio contributo con la soddisfazione del cliente finale, assumere l'ottica dell'organismo, in cui il tutto funziona bene solo se ogni singola cellula funziona bene, è l'atteggiamento che conduce verso la customer excellence. La prima cosa da fare è quindi individuare tutti, ma proprio tutti, i tuoi clienti interni per prendere consapevolezza delle relazioni che ci sono fra il tuo lavoro e quello degli altri e per evitare di avere uno scollamento fra ciò che tu fai e i bisogni di chi si serve del tuo lavoro. Rispondi quindi alle seguenti domande: a chi passi il risultato del tuo lavoro, a chi, oltre che al tuo capo, interessa che il tuo lavoro sia fatto bene, chi è venuto in passato a chiederti informazioni su ciò che fai? Perché, quali sarebbero tutte le conseguenze, e si verificherebbero se il tuo lavoro non venisse svolto per un lungo periodo? Riguardo alle prossime domande, ti può essere di ulteriore stimolo leggere questa breve metafora. Durante un inverno degli inizi del Novecento lo zar di Russia era in viaggio quando si imbatté in un cantiere e si fermò a guardare con curiosità. Tra i tanti muratori ne notò uno che caricava dei blocchi di granito e li trasportava a mani nude vicino ad un muro, che stava prendendo forma. Quest'uomo era particolarmente affaticato, imprecava, bestemmiava, urlava e soffriva in modo rumoroso. Lo zar, che lo osservava da un po', alla fine chiese al lavoratore: «Salve pover'uomo, cosa stai facendo?» E il muratore rispose: «Non si vede? Signore, io fatico, mi spacco la schiena tutto il giorno, non faccio altro che sollevare pietre e spostarle da un lato all'altro del cantiere. Con il freddo, la neve, la pioggia io continuo a fare il mio dovere e tutto per uno stipendio da fame. Che vitaccia!» L'attenzione dello zar venne a quel punto improvvisamente calamitata da un altro lavoratore che, pur trasportando lo stesso tipo di materiale, era silenzioso, non si trascinava lamentandosi né malediceva il mondo intero. Lo zar gli pose quindi la stessa domanda: «Cosa stai facendo?» L'operaio lo guardò e rispose semplicemente: «Sto costruendo una cattedrale». A questo punto sei pronto per la seconda serie di domande sul cliente interno: qual è lo scopo in senso ampio della tua mansione? A cosa serve ciò che fai? Di chi sei cliente interno? Da chi dipende la qualità e la velocità del tuo lavoro? Le persone che lavorano con te che orientamento hanno rispetto ai clienti interni? In che modo puoi agevolare il lavoro dei tuoi clienti interni? La risposta all'ultima domanda è la più cruciale rispetto a questo argomento, perché è quella che ti orienterà a trovare soluzioni, che dirigerà le tue azioni e quelle del tuo gruppo verso l'eccellenza. Infine vorremmo che prestassi attenzione anche al fatto che la catena del servizio o del prodotto di qualità richiede anche dei fornitori altamente affidabili, così come hai fatto poco fa individuando quali sono le persone o i settori dei quali sei cliente interno. Trova anche tutte quelle strutture esterne, tutti i fornitori dalla cui professionalità dipende il risultato percepito dal cliente finale. La scelta dei fornitori, dalla compagnia telefonica, a chi provvede alla manutenzione dei computer, dal corriere espresso con cui spedisci i pacchi a chi fornisce gli articoli di cancelleria, viene spesso fatta sulla base del migliore offerente in termini assoluti, ovvero di chi richiede il prezzo minore. In alcuni casi va benissimo così, ma in altri è fondamentale che il servizio o il prodotto del tuo fornitore sia della stessa qualità che tu vuoi offrire al cliente finale. Nell'ottica della Customer Excellence il prossimo passo da fare è quindi quello di individuare tutti i tuoi fornitori e di sottolineare il rapporto che c'è fra il loro lavoro e la qualità percepita da chi si rivolge a te. C'è un rapporto diretto fra il fornitore 10 e il tuo cliente? Ovvero un errore o un ritardo da parte del fornitore causa delle conseguenze immediatamente percepibili per il tuo cliente? Se non c'è un rapporto immediato, cosa puoi fare per non far arrivare gli effetti a cascata sui tuoi clienti? Quanto tempo hai per prendere contromisure? Quali sono gli aspetti fondamentali del tuo prodotto o servizio il cui esito dipende strettamente da qualche fornitore? A questo punto avrai trovato una serie di fornitori per così dire critici, quelli che non possono assolutamente sgarrare. Pensa se sono all'altezza del loro compito e valuta eventualmente altre alternative che possano elevare lo standard del tuo risultato finale fino a portarlo ad un livello eccellente. Ricorda che la soddisfazione interna è un elemento dinamico. Se un processo di focus interno collettivo aiuta a creare le basi affinché i propri collaboratori costruiscano una cattedrale e non un semplice muro, è altrettanto importante sondare il benessere aziendale attraverso questionari, colloqui, chiacchierate più o meno formali, di gruppo o individuali, e non ci riferiamo solo alle grandi aziende, anzi. Quando il numero dei collaboratori è esiguo, tutto diventa più semplice e veloce. Solo monitorando cosa va alla grande e cosa invece c'è da modificare si riesce ad avere un'istantanea aggiornata del clima interno, non una supposizione di come dovrebbero andare le cose. Avendo la situazione costantemente sotto controllo si ha il tempo ed il modo di intervenire prontamente e ripristinare il buon umore. E quando il cliente interno è soddisfatto della compagnia per cui lavora, il cliente esterno così come chiunque altro ruota attorno a lui, si rende conto di questa soddisfazione. Ti portiamo la nostra esperienza. Collaborando con la Max Formisano Training da diversi anni, ci è capitato più volte di ricevere complimenti sentiti. Sottolineiamo che c'è una grande differenza tra le frasi fatte e quelle che vengono dal cuore, da parte di clienti e collaboratori più o meno occasionali per il clima quasi fraterno, di coesione e congruenza, che si respira durante i nostri corsi. Noi dello staff, condividendo gli stessi valori e stimandoci, nonostante qualche inevitabile litigio o incomprensione come nelle migliori famiglie, siamo i primi a divertirci e a seguire volentieri i corsi di formazione. Poiché amiamo ciò che facciamo e ci sentiamo un team, non possiamo fare a meno di trasmetterlo anche agli altri, e spesso ci guardano come degli alieni. Sembra quasi che vi divertiate sul serio, non sembra stiate lavorando. In particolare vogliamo raccontarti di quando, a dicembre scorso, abbiamo invitato per la prima volta a Roma Stephen M.R. Covey, manager e trainer americano, figlio del Covey autore di 7 regole per avere successo, di grande rilevanza, soprattutto per la sua metodologia incentrata sulla fiducia. Stephen ha scritto un libro intitolato Business alla velocità della fiducia. Beh, erano presenti diversi competitor del mondo della formazione, che ci hanno ringraziato per l'organizzazione e per aver osato mettere insieme anche nomi tra loro in concorrenza, così come hanno apprezzato moltissimo l'esperienza umana i vari fornitori, che hanno collaborato alla realizzazione di quell'evento, dalle interpreti alle hostess, che avevano il compito di distribuire le cuffie per la traduzione. Per non parlare di M.R. Covey al centro delle serate di noi arancioni, che gli abbiamo fatto visitare Roma con grande entusiasmo, nonostante la stanchezza e le altre cose da fare. Come fare dei propri collaboratori dei partner felici e motivati? Se ci fosse una risposta unica valida per tutti, che non esiste, forse noi non te la proporremmo come soluzione. Ogni persona è unica e porta con sé un mondo ricchissimo, compito di chi coordina e gestisce il personale è proprio indagare di cosa ha bisogno ogni collaboratore per sentirsi soddisfatto e realizzare, per quanto possibile, i desideri altrui. E poi, quando le risposte ci vengono dagli altri, ci impigriamo e aspettiamo che sia il mondo esterno a fornirci la soluzione, oppure, al contrario, non lo prendiamo in considerazione, perché è qualcosa che non abbiamo scoperto con le nostre forze. Sicuramente possiamo dirti che la chiarezza, la disponibilità, il creare una cultura della comunicazione abitua ognuno a riflettere su cosa vorrebbe al lavoro, nel suo ufficio ideale, e quali comportamenti adottare per soddisfare quell'esigenza specifica uno. Il dialogo continuo in tandem con l'ascolto sono la prima coppia da tenere in considerazione. 2. Poi c'è il creare un team affiatato e diffondere un forte senso di appartenenza all'azienda, envisioning incluso. 3. Tutto questo si costruisce nel tempo, fissando dei momenti di condivisione e di allineamento generali a cui partecipano tutti i componenti dell'organizzazione. Non ci riferiamo solo alla riunione del lunedì mattina, o simili. O meglio, una riunione settimanale barra mensile, sul definire gli obiettivi e le cose da fare è molto importante, Anche per una questione di conoscenza del lavoro dei propri colleghi e per avere piena consapevolezza di dove siete e state andando. A questa, però, vanno affiancati dei momenti in cui si scambiano informazioni, che hanno a che fare sul come procede il lavoro. Il focus di chi coordina il personale non può essere orientato solo al cosa si produce, ma anche alle difficoltà che si incontrano, ai successi perseguiti, allo stress legato a dinamiche particolari, a cosa potrebbe essere migliorato, a cosa un leader potrebbe fare per agevolare i propri collaboratori. Questo confronto continuo è la base per creare un rapporto vero con i propri uomini, momenti di aggregazione extra lavorativi come cene, teatro, formazione outdoor, aiutano ad andare oltre le mura ed i ruoli aziendali, attribuendo loro il valore che meritano e dimostrando quanto siano una risorsa necessaria al successo globale dell'organizzazione.